Buonasera. Questa sera
proseguiamo il ciclo di incontri dedicato ad alcuni passaggi chiave della nostra cultura contemporanea, o attraverso autori o avvenimenti, o attraverso, come questa sera, parole che sembrano identificare certi comportamenti o atteggiamenti. La parola ecumenismo, che abbiamo voluto mettere al centro di questa conversazione, nasce dalla notazione di una sua frequente utilizzo sia in ambito, diciamo, ecclesiale o ecclesiastico, quindi legato alla storia religiosa della Chiesa o anche di altre posizioni religiose, ma anche e soprattutto al tessuto della vita sociale, culturale, civile. Sembra a volte identificare un atteggiamento di dialogo, sembra identificare a volte una necessità in alcune situazioni del mondo, una necessità che comporta una reciproca convivenza, una comprensione dell'altro, ormai resa necessaria dai cambiamenti e dalle immigrazioni ed emigrazioni. Ecco, tutto questo ci sembra definire poco la realtà storica di questa parola e lo spessore reale. Tutti questi piccoli accenni che ho fatto forse nascondono degli aspetti parziali di verità. Vorremmo questa sera, con l'aiuto del relatore che abbiamo invitato, andare al fondo di questa parola, molto usata e anche molto misconosciuta. È il tentativo costante che facciamo di trovare qualcosa di vero, in modo tale che possa essere realmente vissuto e ritrovato come criterio per vivere e giudicare. Questa sera abbiamo tra noi il professor Onorato Grassi, che sono lieto di ricordare o di annunciare essere tra i fondatori di questo centro culturale. Quando si chiamava Centro Culturale San Carlo, operava in Corso Matteotti. Questo perché il pubblico cambia, le persone si intrecciano. E lui è docente a Roma e anche all'Università Cattolica di Milano e dirige una rivista nuova, Areopago, che è un tentativo importante di dialogo, appunto, europeo, nuovo Areopago, di discussione su temi importanti della cultura. Il metodo che useremo è consueto: dopo una sua introduzione di questo tema di 40 minuti, quello che sarà, iniziamo subito a rivolgere domande per approfondire questo argomento. Grazie ancora della tua presenza.
Io ringrazio dell'invito, in effetti è la prima volta che parlo al Centro Culturale San Carlo di Milano, quindi non me ne ero reso conto, non ho mai parlato, quindi è la prima volta che lo faccio. Io ho accettato volentieri questo invito, sebbene sia un argomento arduo anche per me e nuovo, e per certi aspetti nuovo, a tre condizioni che dicono anche i limiti dell'intervento mio di questa sera, di cui mi scuso, ma è sempre meglio dichiarare fino a che punto uno riesce a spingersi, così ci si intende con più chiarezza. Il primo limite è che quello che io cercherò di fare questa sera è un discorso iniziale, lo è per me, e spero che anche dall'incontro di stasera nascano suggerimenti per poterlo ampliare. È uno schema che io vi proporrò e sul quale sto lavorando anche con degli amici e che vorrei arricchire. Probabilmente fra 2 o 3 anni sarà molto più ricca la relazione di quella che io posso offrire questa sera, ma questo è il carattere di inizialità che ha la conversazione. Quindi questo è un limite abbastanza grave, me ne scuso, ma è meglio dichiararlo all'inizio. Soprattutto perché il tentativo è quello di cercare di uscire da certi luoghi comuni, quindi si capisce perché l'inizialità di questo discorso. Seconda premessa che dice anche il libro della conversazione, io non vi dirò qual è il vero e qual è il falso ecumenismo, non voglio assurgere a giudice di queste vicende così complicate, farò un discorso che probabilmente lascerà intravedere delle possibilità di rendersi conto di una cosa o dell'altra, ma è lontano da me quello di sentenziare su quale sia la verità dell'ecumenismo o la falsità. Questo non perché non abbia possibilità o non ci siano elementi per poterlo dire, ma perché vorrei evitare semplici semplificazioni. La terza premessa, brevissima anche questa, è che la condizione che avevo posto a chi mi aveva invitato per trattare questo tema è che fosse trattato da un punto di vista più problematico che definitorio, cioè più problematico che storico, quindi non farò una storia dell'ecumenismo, ma cercherò di porre dei problemi, di fare una riflessione insieme a voi su quelli che sono i tre aspetti che ora vi indicherò della problematica, che io vedo ruotare intorno a questo problema, e come già Camillo Fornasieri diceva, a diversi aspetti nel nostro discorso, nel nostro lessico. Dunque, il primo punto è, i punti sono tre, canonicamente tre, sono l'ecumenismo come parola laica, il secondo l'ecumenismo come dimensione dell'esperienza cristiana e il terzo ecumenismo e movimento ecumenico, quello sarà un po' più storico e darà un po' più di elementi. Allora, veniamo al primo punto. Dunque, sebbene il termine ecumenismo sia familiare nella letteratura religiosa, nasce all'interno di dibattiti religiosi, interreligiosi, vorrei situare la prima riflessione in un contesto più ampio, avvicinando la parola ecumenismo alla parola cultura. Mi rendo conto che questo è un parallelo arduo, e tuttavia esso coglie una delle esigenze più tipiche della cultura moderna, quella di essere universale. E nello stesso tempo questo parallelo mette in luce una possibile ambiguità di questa esigenza. Dunque, universalità significa superamento dei limiti fissati da una teoria, da una dottrina o da interpretazioni, ossia da una concezione o visione delle cose che non presentino corrispondenza con la realtà. Superamento dei limiti che teorie e interpretazioni parziali possono presentare. La cultura moderna è una cultura, quando si dice cultura laica, anche recentemente su un quotidiano è stato ripubblicato un articolo di Abbagnano, il quale sottolineava come laicismo o laicità stanno a indicare il valore universale della cultura moderna. Comunque si pensi di questo intervento e alcune ingenuità che lo stesso intervento conteneva, è a mio avviso indubbio che una delle esigenze che la cultura moderna ha è quella dell'universalità. O nessuno comunque vorrebbe essere di parte, forzatamente di parte, o si dichiarerebbe di parte. Ma tanto è vera e sentita questa esigenza, quanto essa è facilmente tradotta in una visione che, pur proclamandosi universale, finisce poi inevitabilmente per ridurre la realtà e filtrarla attraverso uno schema interpretativo. E questa è un po' una sorta di pena del contrappasso. È appunto il fenomeno dell'ideologia, da cui ha attraversato tutto il Novecento, al punto che, come diceva Del Noce, la storia stessa del nostro secolo è una storia ideologica. L'avvenimento storico non esiste più, esiste solamente il dover essere che è previsto dall'ideologia. Accade ciò che era previsto che doveva accadere. Ora, su questo evidentemente non mi soffermo perché sono cose note. Ma quello che mi interessa sottolineare è che nel momento in cui si evidenzia questa esigenza di universalità, di una cultura che sia per tutti, la cultura non riesce a costituirsi se non come fenomeno ideologico. E pur con notevoli differenze tra l'una e l'altra ideologia, il processo ideologico presenta delle caratteristiche comuni che possono sinteticamente essere così descritte. L'ideologia è uno sviluppo teorico e anche pratico di un principio di un presupposto di cui è taciuta l'origine, di un principio, di un punto d'inizio che è assunto come appunto punto di partenza, come presupposto del discorso e che influisce sull'intero sviluppo successivo. Solitamente ciò da cui parte un'ideologia non è messo in discussione, è assunto come punto indiscutibile, ma lo svolgimento successivo è lo svolgimento che applica o che sviluppa questo principio come ciò che dovrebbe gettare luce su tutta quanta la realtà. Difatti la tenuta della teoria è data dalla coerenza del sistema e dalla sua coerenza col principio stesso, col principio presupposto. Ora, finché questa coerenza si mantiene, finché questa coerenza non viene messa in discussione, vale a dire finché la realtà riesce ad essere tenuta dentro la teoria, finché la realtà riesce ad essere tenuta dentro la teoria, e dunque gli elementi che sfuggono alla teoria sono considerati, come dicono i fisici, materiali di sottofondo, di disturbo di sottofondo, di disturbo periferico, la teoria tiene. Quando invece la realtà non rientra più nella teoria, la teoria viene messa in discussione e se ne formula un'altra. Vale a dire, finché la realtà riesce ad essere forzata all'interno della teoria, si pensi per esempio a tutta la teoria marxista, ma anche a quella vetero-liberale, la teoria tiene, non viene messa in discussione e viene considerata la cultura nel senso di universalità, con una pretesa di universalità. Quando invece i fatti sono talmente eclatanti che non riescono più a essere fatti rientrare nella teoria, questa salta e se ne formula un'altra. Il conflitto delle ideologie è quindi inevitabile, sebbene fra diverse ideologie possano esistere tatticamente punti di contatto e di convergenza temporanei. Attualmente l'ideologia con cui abbiamo a che fare non è più di tipo rigido, come appunto le vecchie ideologie, liberale o marxista, ma si presenta flessibile, secondo uno schema che può essere fatto, che può essere ricondotto al pragmatismo americano. Un'ideologia che è in grado di modificarsi all'insorgere di nuovi e contrastanti fenomeni. Se ne ha una prova anche nell'arte del governo dei moderni stati, dove il problema non è tanto la presentazione di una ideologia che viene in contrasto con la gestione del potere o con i fenomeni sociali, ma di un'ideologia flessibile, capace di modificarsi, di cambiare parere, anche in modo contraddittorio, si può pensare anche alla situazione italiana, pur di assorbire la contraddizione che si presenta, che lo stesso esercizio del potere presenta. Questa non è una forma di camaleontismo, di opportunismo. Ha alle spalle una precisa dottrina, che è quella di fissare l'ambito generale di riferimento all'interno del quale tutti i problemi possono essere discussi, purché siano all'interno di questo ambito, purché certi presupposti, purché certi principi vengano mantenuti, non siano messi in discussione. Cioè si è disposti a cedere su tutto, purché si rimanga nella possibilità di gestire il passo successivo che c'è da fare. Vabbè, questa è una piccolissima digressione, molto, mi scuso anche della brevità, su questo punto dell'ideologia, perché a mio avviso il termine ecumenismo, così come sto cercando di proporlo, si pone in netta opposizione all'ideologia. E dunque se l'esigenza della cultura moderna è quella dell'universalità, ma questa universalità non riesce a tradursi che in un fenomeno ideologico, come ho cercato di descrivere, pur nelle varie forme che esso assume, la parola ecumenismo si pone in opposizione a questo processo. Perché? Perché l'ecumenismo descrive una dinamica che non è data dallo svolgimento logico di un principio o dalla coerenza di un sistema in riferimento a un principio, ma indica il riconoscimento della realtà e della verità comunque essa si presenti e dovunque si presenti nell'esperienza umana. È un procedimento intellettuale differente. Mentre l'ideologia parte da un presupposto, la storia, lotta di classe, oppure l'individualismo è il principio sommo, o altre cose che noi possiamo mettere come presupposto, da cui poi trarre tutti gli sviluppi in coerenza, l'ecumenismo è un rapporto con la realtà che sa riconoscere la verità laddove essa si presenta. La dinamica ecumenica dunque è la dinamica di un abbraccio, di un'apertura alla verità, di un abbraccio, di un'apertura alla verità, indipendentemente da chi questa verità la porta e la dice. Ed è uno stretto rapporto con la realtà, nel senso che la realtà diventa il termine di riferimento della cultura stessa. La cultura è coscienza critica dell'esperienza della realtà, così come l'uomo l'avverte, così come l'uomo la può conoscere e così come l'uomo può esserne cosciente. Ora, questo è uno spunto, io non vado più in là di questo spunto, ma l'elemento che voglio proporre è proprio questo parallelo fra ecumenismo e cultura. Ecumenismo potrebbe essere la nuova parola che sostituisce la parola cultura, che sostituisce. Solzhenitsyn, in un ultimo discorso, aveva detto che la parola cultura ormai deve essere abbandonata perché è decaduta. Ed è una parola, in un certo senso, ambigua, la parola cultura. Ambigua perché è stata usata all'interno di una certa ideologia, perché ha voluto dire una certa organizzazione culturale, eccetera. Ed è una parola che è fortemente influenzata da quanto prima ho detto dell'ideologia. La parola ecumenismo può sostituire la parola cultura, indicando quel fenomeno di consapevolezza, di criticità che l'uomo acquista nel rapporto con la realtà, cioè nel rapporto con la verità. A questo primo spunto, sempre in questo tema, in questo primo capitolo, ecumenismo come parola laica, ne aggiungo un altro che chiarisce, penso, quello che potrebbe essere un possibile equivoco o un fraintendimento di questa mia prima proposizione. Parlando di ecumenismo, non parlo esclusivamente della tolleranza, non intendo parlare unicamente del fenomeno della tolleranza. Esiste una differenza fra ecumenismo e tolleranza. Certo, la tolleranza è parola moderna che qualifica sia la cittadinanza nello Stato moderno, sia la verità del fenomeno religioso. Tutti ricordiamo come John Locke esordiva nella sua epistola de tolleranza indirizzata a Filippo von Limborg nel 1689 con queste parole: nella tolleranza io vedo il più importante segno distintivo della vera Chiesa. I veri credenti, cioè, sono i tolleranti, i veri credenti sono i tolleranti, sono coloro che sanno appunto essere ecumenici, nel senso di non imporre la loro visione sulla visione altrui, non eliminare le differenze, diceva sempre Locke poi in questa epistola diventata famosa, come punto di svolta della mentalità moderna, appunto, il problema non sono le differenze, ma l'errore è sopprimere le differenze. La tolleranza è un rispetto della diversità, ma un rispetto che può facilmente sconfinare nella indifferenza. Rispetto della diversità significa ammettere la diversità, ma una diversità che viene lasciata nella sua alterità e quindi può sconfinare nell'indifferenza. E il fenomeno dell'indifferenza è un fenomeno certamente moderno. La tolleranza non è la dissimulazione romana, che è l'arte con cui i governanti, imitando un po' i padri rispetto ai figli, non guardavano alle diversità o agli errori che gli altri commettevano. La tolleranza, come parola moderna, è proprio ammettere che ci siano tante cose diverse, ma fino al punto che rispetto a queste opinioni o visioni diverse si può peccare di indifferenza. L'ecumenismo invece contiene la tolleranza, porta in sé il valore della tolleranza, ma aggiunge qualcosa di più, perché nel riconoscimento che prima dicevo, nel riconoscimento nella diversità dell'altro di una verità, esso abbraccia la diversità stessa, pur mantenendola nella sua diversità. Quindi è una tolleranza che è capace anche di dinamica, capace di riconoscere una verità che in fondo all'uomo appartiene, ma che l'uomo può aver dimenticato, e che nella diversità dell'altro viene a lui riproposta con chiarezza e nitore. Dunque, l'ecumenismo non si oppone a tolleranza, ma va al di là di questo, va al di là di quelli che possono essere i limiti che la parola stessa, come rispetto della diversità, come semplice rispetto o mantenimento della diversità, può ingenerare. Una passione, un amore per la verità, comunque e dovunque essersi presenti, tollera la diversità, ma va anche al di là di una semplice, di un semplice rispetto. Il discorso evidentemente ben si capisce come sia da fare, ma queste due proposizioni, ecumenismo e cultura e ecumenismo come un valore aggiunto alla tolleranza, possono essere spunti che avviano senza dubbio, a mio avviso, il discorso e possono essere significativi. Secondo aspetto della mia conversazione, l'ecumenismo come dimensione dell'esperienza umana. Come in una tesi fatta in Cattolica è stato ben dimostrato, il termine ecumene ha origini antiche e può essere fatto risalire sia alla polis greca che all'impero romano. L'intenzione però nel lessico antico era quella che questa parola aveva, era di indicare dei limiti geografici territoriali, gli ambiti all'interno del quale diventava significativo la cittadinanza o la convivenza e fuori dei quali non c'erano valori o non era degno considerare ciò che accadeva. Ora, il cristianesimo recupera, come ha recuperato molto della cultura classica, questo termine, ma ne cambia il significato. I limiti non sono territoriali, non sono più geografici, non ha più la connotazione geografica, ma i confini, i limiti sono l'esperienza dell'uomo. L'ecumenismo dunque non sta a indicare un avvenimento territoriale, quasi che delimitato da pietre e da altri simboli, ma sta a indicare che l'annuncio cristiano arriva a tutto l'uomo e che dunque la dimora dell'uomo è una dimora sì in un contesto territoriale, sì in un contesto geografico, ma è di natura e di valore ben diverso. La parola ecumenismo quindi indica che i confini sono i confini dell'umanità intesi non estensivamente, ma secondo tutto quello che è l'ampiezza e la ricchezza dell'esperienza umana. In questo senso l'ecumenismo è la parola che l'esperienza cristiana, che il cristianesimo utilizza per identificare il luogo, ripeto, non geograficamente inteso. E dunque un luogo che sia motivo della valorizzazione dell'esperienza umana. Una valorizzazione dell'esperienza umana che avvenga attraverso un punto di vista sintetico, capace di illuminarla, capace di descriverla, capace di interpretarla. E quindi una nuova, secondo il motto paolino della creazione nuova, che tutto il bagaglio dell'esperienza umana viene rivisitato, viene ripreso. Un punto di vista sintetico che valorizza ogni aspetto dell'esperienza umana. In questo senso, dicevo che l'ecumenismo è dimensione dell'esperienza cristiana perché ne va di una concezione stessa del cristianesimo, o meglio, della modalità con cui il cristianesimo si pone nella storia. E qui io vorrei citare un'espressione molto, a me molto colpito, di questo libro di Luigi Giussani, Porta la Speranza, dove, parlando appunto di una vicenda di movimenti protestanti evangelici, noi troviamo questa affermazione che io vorrei leggere e commentare con voi perché mi sembra estremamente significativa. Si stava parlando di una certa urgenza, di un certo dibattito con cui fra le chiese protestanti si era arrivati a questo punto. La situazione mondiale è talmente grave che è inutile stare a pensare che cosa si debba, su che cosa si debba riflettere, quali punti siano da approfondire per l'identità dei cristiani. Bisogna agire, bisogna avere dei punti di azione per poter far fronte all'inevitabile disastro che sta avvenendo. A questo proposito, appunto, troviamo questa frase che così recita e poi commentiamo: la difesa di una civiltà, sia pur carica di valori spirituali, di influssi cristiani, non può costituire duratura forma di unità cristiana. L'impazienza per l'immediato distruggerebbe la sapienza che guarda all'avvenire. E questa è la frase, questa che ora leggo è quella che, su cui mi soffermerò. Il cristianesimo non si realizza mai nella storia come fissità di posizioni da difendere, che si rapportino al nuovo come pura antitesi. Il cristianesimo è principio di redenzione che assume il nuovo salvandolo. Ecco, in questo io vedo un innesto molto chiaro del termine ecumenismo nella dinamica stessa dell'esperienza cristiana. Il cristianesimo non si pone nel mondo difendendo una tradizione passata. La difesa di una civiltà, sia pur carica di valori influssi, non può costituire duratura forma di unità cristiana. Cioè, l'unità dei cristiani non si pone per il riferimento ad una tradizione o per l'imporsi di una tradizione. Perché? Perché il cristianesimo non si realizza mai nella storia come fissità di posizioni da difendere, cioè come valori da difendere, come culto da difendere, come posizioni, come appunto posizioni da difendere, che siano rispetto al nuovo un'antitesi, una negazione se noi pensiamo che queste cose sono scritte all'inizio degli anni 50, fa abbastanza impressione riprendere. Non si rapporti al nuovo come pura antitesi, cioè come sfida al presente. Perché il cristianesimo è principio di redenzione, cioè principio di salvezza. E dunque è un fenomeno che assume il nuovo per salvarlo, che di fronte al nuovo è aperto alla novità, è tanto aperto alla novità che l'assume come cosa sua perché questa sia salvata. Ecco, mi sembra che in queste parole si legga con molta chiarezza quella che è l'originalità di uno spirito ecumenico, autenticamente ecumenico, che non è la semplice apertura, cioè il cedere alla novità per la novità, e neppure è quella chiusura che impedisce di porsi autenticamente nel mondo. Ma è un principio, l'idea che il cristianesimo è principio di redenzione. Principio di relazione che assume il nuovo, salvandolo. Dunque, l'ecumenismo non è ha molto a che fare col termine missione nell'esperienza cristiana. E i due termini io penso che possano essere intercambiabili, se ben intesi, loro stesso. Ma allo stesso tempo la parola ecumenismo, se è quanto abbiamo detto finora, più che la conseguenza di un progetto umano, è un fenomeno che avviene gratuitamente, cioè corrisponde più alla categoria del miracolo che a quello dell'esito di un'azione volontaria. Così come l'unità fra i cristiani è un miracolo, perché l'unità è data, analogamente l'ecumenismo, cioè questa capacità di riconoscimento della verità e di rinnovamento, è un miracolo. Con questo secondo punto, dunque, io ho voluto introdurre la dimensione dell'ecumenismo all'interno dell'esperienza cristiana come costitutivo dell'esperienza cristiana. Un'esperienza cristiana che non fosse ecumenica nel senso detto sarebbe per qualche aspetto non autentica. E qui ritorna al discorso della valorizzazione dell'esperienza umana, che è documentata da tutta la storia della Chiesa. Un bellissimo libro che molti conoscono, di Dawson, religione e formazione della religione e formazione della civiltà occidentale, grazie. Ecco, descrive come questa affermazione che io ora ho riferito sia diventata la chiave operativa per tutto un lungo periodo, dove non erano schemi fissi da applicare, ma la valorizzazione di tutto quanto l'esperienza umana presentava, fin nella barbarie, fin negli atti che potevano essere più esecrabili, valorizzati da un punto di vista che potesse renderli funzionali, cioè utili a quello che era una nuova costruzione nella storia e nel mondo. In questo senso, appunto, anche storicamente si può documentare come questa dimensione sia propria dell'esperienza cristiana. Il terzo e ultimo punto che voglio proporvi ha a che fare con il movimento ecumenico. Se i primi due erano più teorici, se vogliamo, più della discussione, questo è più una problematizzazione all'interno di quello che è il fenomeno il fenomeno ecumenico. Come è noto, il movimento ecumenico è un fenomeno tipico del secolo XX, un fenomeno che ha avuto inizio intorno al 1910 da parte soprattutto protestante. Lo scopo dichiarato fu quello di cercare una unità più forte fra le varie confessioni cristiane e superare quello che veniva definito lo scandalo delle divisioni tra i credenti. Ora, un impulso notevole a questa iniziativa era dato certamente dal fenomeno missionario. È tipico il fatto che gli elementi, i settori più sensibili all'ecumenismo sono i settori missionari. Lo sono in ambiente cattolico, ma lo sono stati anche in ambiente protestante. Perché il fenomeno missionario pone la necessità che i cristiani, i popoli nuovi cui si annuncia il Vangelo, non si presentino come comunità divise, perché ai neofiti risulta incomprensibile, oltre che essere un elemento di debolezza, come lo stesso Cristo possa essere motivo di divisione fra coloro che lo annunciano. Ora, questo che può essere un dibattito teologico molto molto approfondito, dal punto di vista pratico poneva il problema dell'unità, del superare lo scandalo delle divisioni, perché la stessa attività missionaria ne sarebbe stata come impedita. Questo da una parte, ma anche spingevano alla ricerca di unità motivi concreti, come la difesa della pace e la salvaguardia della giustizia sociale, e un'avvertita necessità di approfondimento teologico. I due movimenti che animarono il nascente movimento dei primi decenni del secolo, Life and Work, che cominciò con le conferenze di Stoccolma nel 1925 e di Oxford nel 1937, noi traduciamo come cristianesimo pratico, e l'altro, Faith and Order, fede e costituzione, con le conferenze di Losanna sempre nel 27 e di Edimburgo nel 37, incarnavano appunto queste due esigenze, un'esigenza operativa da una parte, cioè problemi come la pace, la giustizia sociale, i poveri, e l'approfondimento teologico, cioè dottrinale, dall'altra. E questi due movimenti diedero vita, posticipandone la nascita di una decina d'anni a causa della guerra, al Consiglio Ecumenico delle Chiese, che si costituì nel 1948, il 22 agosto, ad Amsterdam. Tale consiglio, noto col nome inglese World Council of Churches, WCC, è attualmente l'organo che raggruppa tutte le chiese protestanti, anglicane e ortodosse, circa 301 chiese membro. Gli ortodossi sono entrati nel consiglio nel 1961 in occasione della conferenza di Nuova Delhi, contribuendo ad una modifica dell'articolo fondamentale del consiglio che ora così recita, cito: il Consiglio Ecumenico è l'associazione fraterna delle chiese che confessano Gesù Cristo come Dio e Salvatore, secondo le Scritture, e si sforzano di rispondere assieme alla loro comune vocazione per la gloria del solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. I riferimenti alla Trinità furono dovuti agli ortodossi, quelli alla scrittura, ai protestanti, che per non essere da meno valgono un'aggiunta alla primitiva formula che invece molto più seccamente diceva: il Consiglio Ecumenico delle Chiese è l'associazione delle Chiese che accettano Gesù Cristo come Dio e Signore. Questa era la definizione. Tutti coloro che si riconoscevano in questa definizione appartenevano in questa sintetica, ma poi in quella riformulata, appartengono al Consiglio Ecumenico delle Chiese. Significativa inoltre è, in quello che ho citato, l'espressione vocazione comune, che conferisce al Consiglio una dimensione universale, strappandoli, come osservava Bellucci su Civiltà Cattolica, allo spirito di esclusivismo denominazionale, aprendoli insieme alla visione di una Chiesa universale cui è stata affidata una missione di carattere mondiale. Dunque, questa definizione, questo articolo fondativo, dava a questo organismo un'apertura mondiale, un'apertura non solamente di discussione fra le varie chiese, con tutti i rischi della chiusura, del particolarismo, ma quasi uno scopo comune, una missione universale. Il World Council of Churches, che non è una superchiesa né una federazione di chiesa, tantomeno di movimenti, è così una realtà ecclesiale unica nel suo genere. Esso è strutturato in assemblee che si svolgono all'incirca ogni 7 anni, si è tenuta quella di Amsterdam nel 1948, di Evanston nel 54, Nuova Delhi nel 61, Uppsala nel 68, Nairobi nel 75, Vancouver nel 83, Canberra nel 91, ed è retto da un comitato centrale o un comitato operativo. La confluenza nel Consiglio, oltre che della Chiesa Ortodossa, del Consiglio Internazionale delle Missioni nel 61 e del Consiglio Mondiale per l'Educazione Cristiana nel 71, ha reso più lineare e unitario il percorso del movimento, prima distinto in varie componenti. Tuttavia non sono mancati motivi di dialettica interna, dovuti sia all'affiorare di tendenze diverse. Verso gli anni 50 il Consiglio era fortemente atlantico, nel senso di filo americano, soprattutto su questioni come la guerra in Corea. Da queste si è passati a posizioni più progressiste, che sono culminate poi nel programma antirazzista del 1969. Sia motivi di contrasto dovuti alle organizzazioni parallele, quali consigli di chiese o federazione, carattere regionale, nazionale o continentale. Ad esempio la conferenza delle chiese europee, il famoso CEC, e le grandi organizzazioni confessionali, ad esempio l'Alleanza Riformata Mondiale, la Federazione Luterana, eccetera. Dunque, se da una parte si è avuto una sorta di allineamento delle varie tendenze, tanto da costituire un movimento sempre più unitario, dall'altra questi elementi di dibattito interno e questi elementi, diciamo, esterni o complementari, hanno prodotto non poche oscillazioni, con tendenze che vanno, le 3 tendenze fondamentali sono quelle sociale, politica e teologica, che cercano o di bilanciarsi o comunque di non arrivare ad eccessive contraddizioni o contrasti. Se intorno agli anni 70 l'impegno sociale e politico è stato molto più marcato, oggi sembra che queste tendenze siano abbastanza in equilibrio. In Italia la Chiesa Valdese e quella metodista, Chiesa metodista che ricordiamo dal 79 è unita in un patto di integrazione con la Chiesa Valdese, sono membri fondatori del WCC. Quindi abbiamo anche dei rappresentanti italiani del Consiglio. Ora, l'atteggiamento della Chiesa Cattolica, che non è membro del Consiglio, così come non lo è l'ala evangelica fondamentalista, è stato diversificato e al tempo stesso coerente nei principi. All'inizio la posizione fu negativa, sebbene accompagnata da cordialità e simpatia. Già Benedetto XV, invitato personalmente nel 1919 alla conferenza di Stoccolma del movimento Life and Work, aveva opposto un netto rifiuto. La dottrina e la prassi della Chiesa Cattolica, egli aveva detto, riguardanti l'unità visibile della Chiesa di Cristo, vietano alla Chiesa Cattolica di partecipare a tali congressi. Ma lo stesso Papa aveva per l'occasione formulato questa orazione, che aveva inviato poi, fatto sapere ai membri del congresso: Signore, preservaci da ogni debolezza che possa allontanarli da noi. Le ragioni del diniego compaiono nell'enciclica Mortalium Animos del 1928 di Pio XI, che è la prima enciclica che abbiamo sul problema dell'ecumenismo. L'ecumenismo protestante, si dice, è fondato su due principi che i cattolici non possono accettare. Questi principi sono l'indifferentismo religioso e la concezione escatologica dell'unità. I cattolici infatti non possono accettare la tesi che, cito, tutte le religioni siano più o meno buone e lodevoli, in quanto che tutte, o per una via o per l'altra, manifestano e attestano quel senso nativo e spontaneo in noi che ci porta verso il Dio e verso il riconoscimento devoto del suo impero. Cioè, indifferentismo religioso, una religione vale l'altra, sono tutte sullo stesso piano. Né, cito ancora, che l'unità di fede e regime, l'espressione è abbastanza inusuale per noi, ma sta ad indicare fra dottrina e prassi, dote distintiva della Chiesa, non sia esistita prima di ora né esista oggi. Dunque, il motivo del diniego da parte cattolica rispetto al movimento ecumenico è che questo movimento era un movimento che, congregando insieme le varie chiese cristiane, poneva sullo stesso piano le tradizioni da cui le chiese provenivano, senza nessuna differenza. È nota l'espressione di Karl Barth, che a quello che dirò dopo al monito del Santo Uffizio, ma anche commentando la Mortalium Animos, disse che la Chiesa Cattolica voglia essere fra di noi come uno di noi, ma su uno scranno più alto, questa è proprio una cosa che non possiamo tollerare. Eppure era questa la pretesa che aveva la Chiesa Cattolica. Ma anche il discorso dell'unità, che per i cattolici era un dato di fatto. L'unità esiste perché è stata fatta da Dio, è stata fatta da Cristo. Quindi l'unità della Chiesa c'è. Per i protestanti l'unità è la cosa che si deve creare, la visione escatologica dell'unità. La soluzione prospettata non può così che essere una. L'unione dei cristiani non si può favorire in altro modo che favorendo il ritorno dei dissidenti all'unica vera Chiesa di Cristo. 20 anni dopo, in un monito del Santo Ufficio nel 1948, la proibizione a partecipare senza il consenso della Santa Sede a iniziative ecumeniche protestanti viene ribadito, sebbene non siano più richiamate le ragioni dell'enciclica. Di diverso tenore è invece l'istruzione d'emozione ecumenica del 1949. Un anno dopo sembra che il discorso cambi radicalmente, almeno per la prospettiva in cui questo viene inserito. In essa, mentre si ribadisce la decisione a non prendere parte alle iniziative ecumeniche dei protestanti, si dichiara che la Chiesa Cattolica ha da sempre seguito con interesse gli sforzi per ottenere, cito, ciò che sta tanto a cuore a Gesù Cristo, cioè che tutti coloro che credono in Lui siano consumati nell'unità. Giovanni 17:23. Nello stesso istruzione si denuncia il fatto che i tentativi finora fatti da parte cattolica di riconciliare con la Chiesa cattolica i cristiani dissidenti non sempre sono stati fondati su retti principi e non sempre sono stati esenti da certi errori. Nell'istruzione l'indifferentismo religioso viene ancora considerato il pericolo principale. Adesso si affianca anche l'irenismo, il quale ha come conseguenza quella di minimizzare la diversità di opinioni e far nutrire false speranze di riunioni. L'irenismo era una sorta di affievolimento delle differenze, perché si creava una sorta di sincretismo religioso, una chiesa cristiana senza tanti aggettivi che valesse per tutti, andasse bene per tutti. Errore questo dell'irenismo, che si declina anche nella falsa opinione che alla Chiesa Cattolica manchi qualcosa, che deve apprendere dalle altre religioni per essere se stessa. Questo è un punto su cui l'istruzione insiste abbastanza. Dunque, gli errori di un falso ecumenismo vengono così rilevati. E nello stesso tempo si dice anche il motivo dell'opposizione della Chiesa o delle condizioni che la Chiesa pone. Tuttavia, questo documento, a differenza degli altri, non è privo di spirito ecumenico. L'istruzione infatti richiama i vescovi a promuovere, siamo nel 49, a promuovere il movimento ecumenico tra i cattolici, a dirigerlo e a sorvegliarlo. collaborando con una certa ampiezza di vedute alla fondazione, cito, di organismi e istituzioni capaci di sorvegliare l'insieme di questa attività, di esaminarla e di dirigerla. Si nota dunque un'evoluzione dell'attenzione da parte della gerarchia cattolica al fenomeno dell'ecumenismo, pur rimanendo essa ancorata alla denuncia degli errori possibili, appunto indifferentismo, relativismo, irenismo, e ribadendo il divieto a partecipare. Di rilievo è poi il fatto che l'impegno ecumenico sia assunto dalla Chiesa cattolica, al fine di dare al movimento ecumenico nuova direzione e significato. Di una certa importanza è il fatto che settori più vivi della Chiesa cattolica avessero proprio in questi anni avvertito con precisione il problema. Siamo qui agli anni 50, intorno agli anni 50. Si prende ad esempio, siamo a Milano, il seminario arcivescovile di Milano, Venegono, e la sua rivista La Scuola Cattolica. Un primo avvertimento era stato dato da Carlo Colombo in un editoriale del numero 73 del 45, dedicato ai problemi religiosi dell'ora, che era appena nell'immediato dopoguerra, alla fine della guerra. Carlo Colombo, dopo aver richiamato la necessità di dirigere culturalmente e spiritualmente l'Italia da parte dei cattolici, affinché, diceva lui, il contributo non si esaurisca nella politica, fu cattivo profeta, l'eminente studioso così osserva: un altro compito al quale sarà necessario di attendere sarà la chiarificazione e la difesa della dottrina cattolica di fronte alle altre religioni, alle altre confessioni religiose. Dunque, il dialogo ecumenico veniva indicato come uno dei compiti a cui bisognava attendere, ci sarebbe dovuto attendere. Ciò a causa della influenza subita da chi era stato all'estero. C'erano i soldati che tornavano dall'estero, che avevano incontrato altre culture. E per la maggior diffusione. Con la diffusione della cultura anglosassone potranno avere da noi le dottrine delle chiese cristiane e forse anche i movimenti ecumenici. Dunque Colombo avvertiva, come altri invece non avevano avvertito, che il mondo stava cambiando, che gli italiani nella loro tradizione fortemente cattolica ormai erano usciti dai confini, i confini erano stati varcati anche da altri, e questo era un problema che si doveva porre in termini abbastanza decisi. Tanto fu sentita la problematica che la rivista Scuola Cattolica, 4 anni dopo, dedicò un numero doppio nel 49 all'ecumenismo, con interventi di Giambattista Guzzetti, Gaetano Corti, Carlo Colombo, Luigi Oldani. Nell'editoriale venivano citate le riviste ecumeniche più importanti, il Bessarione, la rivista dell'Oriente Cristiano, Fides, Unitas, diretta da Charles Boyer, e veniva data questa motivazione all'impresa della rivista, del numero della rivista. Ci ha spinti a farlo innanzitutto la persuasione che il movimento in se stesso sia uno dei grandi fatti religiosi del nostro tempo. Sto parlando del movimento ecumenico, cioè di quello che prima dicevamo essere stato osteggiato ecco. L'aspirazione all'unità, tanto diffusa tra i fratelli separati, è un fermento spirituale paragonabile forse al desiderio di salvezza che pervadeva il mondo greco-romano alle origini del cristianesimo e che tanto ha contribuito alla sua espansione. Quindi c'è un parallelo molto chiaro con le origini cristiane. E questo movimento ecumenico considerato in senso positivo. Ma perché era considerato in senso positivo? Perché per questi autori il movimento ecumenico era visto come una grande e appassionata aspirazione all'unità. E in quegli anni, se si leggono gli atti dei convegni di Amsterdam e le preparazioni, anche le discussioni per quella di Evanston, si vede questa passione per l'unità, questo bisogno di ritrovare la Chiesa unita. E difatti più avanti questo viene detto a chiare lettere. Delle altre chiese, sempre nella rivista, si dice: ciò che qui interessa è solo la loro tendenza, il loro sforzo verso l'unità e l'atteggiamento che il cattolico deve assumere per cooperare con loro all'attenzione della preghiera di Gesù, che siano una cosa sola, ut unum sint, che diventerà poi lo slogan tutto il mondo, Giovanni 17:21. Ecco, questo fermento che veniva accolto, questa tendenza che nelle chiese protestanti era presente ed era un travaglio che poi non portò del tutto, anzi non portò molto ai frutti che ci si attendevano, veniva comunque colto. Siamo negli anni, se vedete un attimo le date che prima ho riferito, il periodo è molto, molto, molto breve, quindi in cui certi settori della Chiesa Cattolica avevano un'attenzione molto, molto, diciamo, spregiudicata nei confronti di questo fenomeno. E con acume precisione, i fermenti che nel primo dopoguerra si erano evidenziati nel mondo protestante e il punto di vista cattolico vengono messi in luce dagli autori citati e anche da altri, come appunto per il fatto recente che è appena uscito, dagli studi di Giussani dedicati specificamente all'argomento. Qui solo cercare di far comprendere un po' il clima, l'ambiente, riferisco alcuni giudizi sintetici che all'interno di dettagliate analisi, puntuali analisi, non possono non colpire. Ad esempio questo: un punto di vista superiore esiste ed è la fedeltà alla volontà di Cristo sopra ogni cosa. Le chiese protestanti ancora non riescono a chiarirsi il come questa unità da lui voluta possa essere realizzata. Occorre che le chiese protestanti amino la volontà manifesta di Cristo e ricerchino il senso di ciò che ancora è loro nascosto, più che non siano preoccupate delle loro idiosincrasie o delle loro tradizioni. Ebbene, in molti fratelli separati questo amore alla volontà di Cristo si rende manifesto, sì che ci colma di speranza la consapevolezza e la lealtà con cui le possibili implicazioni di questo amore vengono prospettate. E raccogliere la possibilità, una possibilità che nel movimento ecumenico era presente. Porta la speranza, pagina 120. O ancora, commento di una dichiarazione del segretario generale del Consiglio, Wieselhoff, quello che era stato definito da Time come l'analogo del segretario delle Nazioni Unite, il quale aveva detto che la vera forza del movimento ecumenico è che esso è fatto di gente che tende le mani nel desiderio di ricevere da Dio una più piena conoscenza della sua verità e una più perfetta manifestazione della sua Chiesa. Questo era un documento preparatorio. Ecco, al commento di questo viene riconosciuta una coraggiosa lealtà nell'obbedienza a Cristo. Si riporta poi, condividendolo, il giudizio di padre Roquette, secondo il quale la Santa Sede aveva interesse per un movimento in cui il Sant'Ufficio riconosce esplicitamente una mozione dello Spirito Santo. Questo è un articolo pubblicato da padre Roquette sull'Osservatore Romano, che riscontra un po' quanto prima dicevano delle origini del cristianesimo a questi fenomeni. E a commento di una dichiarazione di parte protestante, secondo la quale l'unità si può realizzare avvicinandosi a Cristo, era una dichiarazione polemica contro la demozione ecumenica. I protestanti dicevano: no, l'unità si può realizzare avvicinandosi a Cristo e così le chiese si avvicineranno fra di loro. Quindi questa dichiarazione fatta in polemica con la demozione ecumenica, Giussani osserva: la Chiesa di Roma sottoscrive pienamente questa formula dei protestanti ed essa ispira anche tutte le sue prudenze. Il cattolico sa per fede che la vittoria di Cristo significa riunione di tutti i cristiani nella Chiesa di Roma, ma ciò che egli vuole è soltanto il trionfo della volontà di Cristo, cogliendo così qual è la paura dei protestanti, che attraverso la riunificazione si imponga un potere temporale. Ma ciò che egli vuole è soltanto il trionfo della volontà di Cristo, della sua parola cui ogni cosa deve essere sottomessa. Ed è solo questa obbedienza che nel cattolico e nel protestante realizza il seme di una già attuale, anche se solo radicale, unità. E qui il discorso che l'unità non è escatologica, ma è già presente. Per i protestanti questa obbedienza vorrà dire soprattutto lealtà di ricerca. Per i cattolici questa obbedienza a Cristo deve voler dire soprattutto umiltà. Sempre il testo citato, pagina 134. E ancora, a proposito dell'Eucaristia, La presenza in seno al protestantesimo di chiese il cui atteggiamento si riconduce ad affermazioni dell'importanza primordiale di una vera identità di fede nella presenza reale è forse il richiamo più importante che la provvidenza lascia nel cuore stesso del movimento ecumenico a impedire fittizie unità. Qui il tema dell'unità fittizia, dell'unità quasi realizzata politicamente, è ancora messo in luce. Infine, a proposito del culto mariano in Oriente, altro problema nel rapporto non più con i protestanti ma con gli ortodossi, finiva un articolo con questa espressione: compia la Madonna per questi popoli profondamente fedeli, con cui il sentimento e l'espressione di devozione a lei ci sono rimasti identici, il miracolo più grande, la riunione all'unico corpo visibile del suo divin figliolo. Ecco, questa idea, questa tendenza all'unità, questo auspicio del miracolo più grande era avvertito da parte cattolica come un fatto presente nel movimento ecumenico e un fatto da valorizzare. La fede viva e il riferimento ad una volontà superiore, nonché la lealtà per gli uni e l'umiltà per gli altri, sembrano costituire gli elementi principali di questi giudizi. Elementi che non sempre si sono conservati col medesimo unitore negli sviluppi successivi del movimento ecumenico delle chiese. Siamo intorno agli anni 50, ma un decisivo impulso, come è noto, al movimento ecumenico in ambito cattolico fu poi dato da Giovanni XXIII, che non ne fu l'iniziatore, per quanto abbiamo detto, come erroneamente da molti è stato detto, ma certamente uno dei maggiori promotori. Il Concilio Ecumenico Vaticano II rappresentò l'apice di questo interesse, di questa apertura, e negli anni 60 la Chiesa di Roma ha manifestato interesse per il WCC, sviluppando rapporti di dialogo e di collaborazione, gruppo misto, partecipazione a pieno titolo alla Commissione per la Fede e Costituzione. Gli scambi e gli intensi confronti hanno indubbiamente arricchito l'esperienza delle parti in causa, favorendo il rispetto reciproco, il dialogo e la conoscenza delle divergenze reali. Tuttavia, come si è osservato da parte protestante, questo è un po' il bilancio sinteticissimo di questa vicenda, a fronte dell'ottimismo ufficiale si è come compiuta una parabola, giungendo a quella che appunto da alcuni è stata definita, cito, la saturazione del metodo del dialogo, come se dopo aver parlato ormai si sia arrivato a un punto di saturazione, e questo lascia un po', ha raffreddato un po' i rapporti. Un nuovo impulso e un'impronta nuovi sono stati certamente dati poi da Giovanni Paolo II, che con la sua opera, la sua predicazione, i suoi gesti, ha unito la prospettiva ecumenica a quella della evangelizzazione e della missione della Chiesa del mondo, dando indubbiamente una nuova veste, una nuova prospettiva all'ecumenismo. Evidente e attendiamo qualcosa a questo proposito, è anche l'interesse che l'attuale pontefice ha verso gli ortodossi, in vista di una rinnovata unità e forse qualcosa di più nei prossimi anni, se non già prima. Ma un interesse anche per le chiese protestanti, quasi riprendendo quell'anelito, quella tendenza all'unità che prima abbiamo richiamato. Tuttavia non sembra di essere lontani dai fatti nel dire che oggi, nel futuro, il dialogo ecumenico ha e avrà bisogno di nuove basi, nuovi punti qualificanti. Uscito ormai dalle commissioni, superati facili quanto ambigui irenismi del tipo delle comunità interconfessionali, tipo Tesee per intenderci, ove le differenze venivano annullate o rimandate in funzione di una convergenza generica e emotiva, l'ecumenismo può svilupparsi lungo nuove direzioni, in vista di quello che comunque è e rimane un miracolo, il miracolo dell'unità. Una di queste direzioni può essere data dal leale e critico esame dottrinale dell'altrui e della propria posizione. Oggi la tendenza ecumenica più sentita da parte cattolica, anche protestante, non è quella di cercare di mettersi d'accordo, di creare forme di sincretismo, ma quello di mantenersi nella propria tradizione, comprendendosi, cercando di capire l'apporto che uno può dare all'altro anche nella diversità. Questo è un elemento, se volete, molto meno eclatante, molto meno giornalistico, ma sentito da tutti come molto più importante. Al fine, appunto, un esame critico dottrinale dell'altrui, della propria posizione, al fine di accogliere come parte costitutiva della propria identità il richiamo che altre confessioni svolgono verso la propria. Ecco, in questo senso la Chiesa Cattolica non può non considerare, non può non aprirsi, considerare come sue e perciò recuperare attraverso di esse la propria identità alcune dimensioni del protestantesimo e dell'ortodossia. Il discorso della grazia del protestantesimo, il discorso della sobborno, della comunione del popolo presente nell'ortodossia. Una seconda dimensione può essere data dalla parola, dal termine conversione, dalla parola conversione. È una parola avvertita dal punto di vista religioso, non per gli aspetti, se vogliamo, più politici, perché il movimento ecumenico è anche un movimento che ha degli aspetti politici, avendo giocato anche una grossissime pressioni nel passato, nella storia anche di questi ultimi decenni, anche a livello politico. Si pensi che per esempio il piano Marshall, con cui è stata fatta la ricostruzione dell'Europa, in gran parte fu dovuta alla pressione dei movimenti, del movimento ecumenico, dei movimenti evangelici. Ecco, ma in quelli più religiosi la parola conversione è certamente una conversione che è al centro, così come è al centro della riflessione cattolica, la conversione cui mira l'annuncio e l'incontro evangelico e che si propone come cambiamento. Ecco, questa sarebbe la novità su cui riflettere, pensare alla conversione non come il passaggio. Solitamente il termine conversione, quando si è fra una confessione e l'altra, è inteso come il tradimento di una provenienza rispetto all'altra. Invece, un po' newmanianamente, se vogliamo, pensare alla parola conversione come un cambiamento che invera l'intuizione originaria. E dunque che non fa tradire l'intuizione originale, ma la invera in un contesto che le dà realmente significato. Ecco, questo sarebbe un elemento importante, a mio avviso, nel dialogo ecumenico da valutare. Pensare appunto non a delle appartenenze come appartenenze politiche, fra virgolette, come appartenenze sociologiche, ma come appartenenze che inverano quella che è l'intuizione su cui uno ha aderito, ha giocato la sua fede. Una terza dimensione, così è un piccolo suggerimento come ipotesi di lavoro, è data dalla parola missione, perché oggi la missione costituisce indubbiamente la missione cristiana, il terreno su cui instaurare quello che appunto è stato considerato quel dialogo, un dialogo ecumenico ormai arrivato alla saturazione. La missione nel mondo di oggi. E qui il problema è rispetto alla distruzione, alla barbarie che noi avvertiamo esistenzialmente, culturalmente nel mondo di oggi, e questa è una responsabilità degli spiriti religiosi di fronte a questa urgenza, degli spiriti religiosi, degli spiriti cristiani ma anche religiosi, come missione da compiere, e anche nel rapporto dei cristiani con le religioni non cristiane. Tutto il fenomeno del musulmanesimo, indubbiamente, è tutto il fenomeno che sta producendosi in India e nell'estremo oriente. Sono ormai temi di frontiera che un tempo non si ponevano, ma che oggi diventano importanti nel porsi all'interno della preoccupazione ecumenica. Sono solo dei suggerimenti, ma che nel breve scorso che ho cercato di tracciare, evidenziando quella che mi sembrano elementi di mutazione, ma anche di coerenza con una certa posizione, ecco, possono diventare utili per una discussione. Indubbiamente la natura del vero ecumenismo rimane ancora oggi la verità della fede e la lealtà nel vivere questa fede, sempre restando il fatto che quando si parla di ecumenismo, l'ho già detto ma lo voglio ripetere in conclusione, si parla di qualcosa che ha a che vedere con l'unità dei cristiani e dunque qualcosa che può essere dato, non può essere costruito unicamente da mano umana.
Grazie moltissimo per gli notevoli spunti. Se ci sono subito domande, un 10 minuti... Prego. Lei.
È possibile identificare un eventuale ruolo della nascita della teologia? filosofia e poi della antroposofia verso la nascita di questo comunismo che hanno cambiato. C'è una possibilità di comprenderlo come una sorta di risposta, una sorta di controriforma verso la nascita di questo movimento? È una domanda che pongo, perché io essendo docente di storia della filosofia penso che sappia un po' questo travaglio, sicuramente inquadrarlo probabilmente anche.
Lei quando parla di teosofia cosa intende? Metaphysical Club di Boston, cosa intende?
Io adesso mi riferisco al fatto del comunismo anche visto come nel contesto della situazione della sindrome che ci sarà nel 4 aprile, vorrei sapere anche la posizione del World Conference rispetto a un avvenimento di questo tipo, e vorrei sapere, queste sono due domande distinte, vorrei sapere anche appunto se effettivamente si prende coscienza dei limiti e insipino nel comunismo effettivamente. Già i limiti possono essere limiti dalla nascita da parte.
Sì, il movimento ecumenico nasce con un'idea appunto di risposta a quella che era un disagio da una parte, un disagio di fede, ed anche in secondo luogo si produce e si sviluppa per legittimare l'esistenza di quello che appunto io ho definito prima un'esperienza ecclesiale sui generis. Sui generis non tanto perché appunto funziona nel modo in cui detto, ma perché non, nella sua natura, almeno nel suo nucleo, e qui molto delle persone, Wieselhoff evidentemente è stato uno di coloro, di quelli che maggior impulso hanno dato questa idea, nel suo nucleo appunto voleva recuperare una fedeltà a Cristo e quindi una riunificazione delle chiese in base a questo. Ecco, all'interno di questo però c'è tutta la diversificazione del mondo protestante, anglicano e poi del mondo ortodosso. Queste differenze vengono mantenute, non vengono annullate. Che questo sia un discorso religioso e non un discorso filosofico è abbastanza chiaro. Casomai se c'è uno spostamento non è sull'aspetto filosofico, ma è sull'aspetto sociale, politico del movimento ecumenico, cioè che si qualifica poi dagli anni 60-70, per esempio, prese posizione sulla giustizia sociale, sui poveri e sul razzismo, ecco. Anche per l'entrata di chiese dell'est, quindi non solamente, mentre prima era fortemente americano, no? Dopo viene a estendersi di più. Ecco, in questo senso mi sembra che da una parte ci sia questa tendenza a costituirsi come soggetto, come realtà, e poi appunto questa realtà sia delle assemblee, sia una sede a Ginevra a cui fa capo tutto, ecco, ma costituirsi come una sorta di chiesa, perché prima erano solamente delle congregazioni particolari, ecco, questo è il fatto nuovo, mi sembra. Con una forte impulso religioso. Rimangono poi evidentemente tutte quelle che sono i presupposti e l'impostazione dottrinale, certamente penso che nei confronti della sindone non abbiano il movimento ecumenico, non so se ha preso posizione finora, ma ecco, no, appunto il problema esattamente il problema è degli ortodossi, perché per esempio prima non mi sono soffermato, ma mentre il Demozione Ecumenica venne accolto abbastanza con riserve da parte protestante, fu invece visto con un grande entusiasmo da parte ortodossa. Quindi ci sono queste differenze, ecco, queste differenze che sarebbe importante esaminare, ma evidentemente forse vanno oltre i limiti della conversazione di questa sera. Vabbè, poi Jackson nel senso... Sì, e poi, questo poi è il problema anche dei movimenti afroamericani, metodisti e battisti. Ecco, però lì mi sembra che poi la tipologia diventa abbastanza diversificata. No, l'ultima, vediamo.
Verso questo evento, siccome i valdesi non prendono direzione, ma i valdesi però come consiglio delle chiese, qual è la presa di posizione verso questo evento?
Della sindone?
Della situazione. E c'è ancora la chiesa.
Non lo so se hanno preso posizione, non so, lei risulta che il cancello ha preso posizione? Non lo so, a me non risulta, non lo so, può darsi che l'abbia preso benissimo, ma non so, non ne ho informazione. Il Valdese non mi sembra che abbia stati favorevoli a questa estensione della Frinda, no? Vabbè, per forza, perché...
Una domanda più semplice, tutto quello che ci siamo detti, come può essere calato una realtà più particolare? Diciamo una parrocchia che decide di non essere indifferente alle altre confessioni che ha sul suo territorio e decide di fare qualche cosa in termini, virgolette, ecumenici, non è quello che volete semplicemente per non nominalizzare la cosa, quindi la cosa. E come si può in questa situazione estremamente concreta evitare, nel senso passivo della tolleranza, del rendismo o ancora più da parte nostra cattolica, sentirsi solo come quelli buoni che fanno l'atto di fratellanza nei confronti dei fratelli separati. Per tutto questo discorso che a me sembra molto chiaro, perché è molto problematico, ma evidente a livello di rapporti tra chiesa e chiesa, con istituzioni, con gerarchie, con studiosi, eccetera, però in una realtà spicciola dove la gente si incontra con i fratelli separati, come evitare che queste differenze, che poi vengono fuori, ovviamente, loro stessi possono fare. Se noi cattolici cerchiamo di, almeno l'esperienza che ho, di eliminare i protestanti, non sono molto bene di accettare queste eliminazioni. Come fare che questo diventi appunto una ricerca della vita di
Ah no, io personalmente non ho nessuna educazione di carattere pastorale, ma c'è... Sì, appunto, ecco. Appunto, ma anche qui siamo su una casistica abbastanza particolare. Indubbiamente l'invito a pastori protestanti che il Cardinale di Milano ha fatto, mi sembra 2 anni fa, è nel senso dell'apertura nei confronti, valorizzando quelle che, se non ricordo male, quella conferenza potevano essere gli spiriti più vicini, ecco, era un po' nell'idea che in fondo ricalca un po' quello che anche Giovanni XXIII aveva detto, perché l'atteggiamento della Chiesa Cattolica rimane sempre questo, cioè il principio fondamentale è di non cedere sull'indifferentismo religioso. D'altra parte, ecco, questa mi sembra la questione, nel senso che allora mettiamoci a discutere che cosa deve essere l'unità della Chiesa, o quale deve essere, ecco, questo è il significato dell'indifferentismo o del relativismo religioso, è a questo livello qua, cioè di ridurre la Chiesa a una congregazione che decide poi, non so, per alzata di mano, per qualcosa, che cosa deve essere, Tendenza che molto spesso nelle chiese protestanti invece si è evidenziata. Ma quello di riaffermare che c'è un'originalità, c'è un dato di fatto, c'è un punto di riferimento. Qui poi ci sarebbe tutto il discorso da fare sul primato di Pietro, che è un altro elemento molto importante, perché Quando Giovanni XXIII lanciava il movimento ecumenico fra i cattolici, ribadiva sempre, diceva: io indegnamente vescovo così, però sono il successore di Pietro. Quindi questa cosa lo diceva anche quello che è il Papa, diciamo, più ecumenico del XX secolo, ha sempre ribadito, che è un punto non da poco. Come sapete, in alcune delle ultime commissioni il problema del pare risolte le questioni dei sacramenti e anche della stessa rapporto fra scrittura e tradizione, che insomma le tinte si sono molto attenuate rispetto a polemiche di anni passati, ma il problema del primato di Pietro, cioè che l'unità della Chiesa si costituisce intorno a Pietro, cioè che c'è un punto di riferimento, questo pare l'insuperabile nodo ancora che esiste. Ecco, questo per dire che da una parte, se nella Chiesa Cattolica non ci sono più i toni di dire: beh, ma voi allora andate per la vostra strada e noi andiamo per la nostra, certamente l'idea dell'unità è ciò che la Chiesa, che i cattolici chiedono, ma nel modo, nella prospettiva che prima mi sono permesso così segnalare. Cosa questo voglia dire dal punto di vista pastorale non lo so, certamente. Io quando segnalavo l'ecumenismo come parola laica, come primo punto, stavo anche a indicare che è un atteggiamento con cui l'esperienza cristiana stessa, o comunque l'esperienza umana, è vissuta, e questo significa che da un certo punto di vista non ci sono limiti alle possibilità che possono essere date. Sarebbe quanto mai bello che nelle riunioni, una riunione cattolica, potessero venire i protestanti a dire la loro esperienza, parlare, intervenire, eccetera. E questo potrebbe essere il punto di dialogo, come tra l'altro mi risulta che in alcuni posti è avvenuto nel passato, o magari avviene anche adesso. Ecco, ma più di là di questo sinceramente non ne sentirei dire. Una cosa però mi permetto di aggiungere. Adesso si parla molto del New Age, giustamente Franzoni, l'abate Franzoni, di cui non condivido molte cose, ma ha detto una cosa giusta l'altro giorno, che fenomeni come quelli del New Age impediscono il dialogo ecumenico, e aveva perfettamente ragione, perché la confusione religiosa, culturale, non fa bene al dialogo. Il New Age è certamente una cosa, soprattutto se viene nella versione della Brigliadori, che pare ormai sia il testimone italiano del New Age, viene diffusa, fa capire una cosa per l'altra, che Giovanni Paolo II è il capo del New Age italiano. Ecco, ma al di là di queste battute giornalistiche c'è tutta un'informazione che impedisce il dialogo, proprio perché mi sembra che il primo punto che avevo detto, su cui arrivano un po' tutti, dai valdesi ai cattolici, agli ortodossi, è la chiarezza delle proprie idee, delle idee degli altri, cioè il rispetto anche delle idee degli altri, ma sapendo con chiarezza di cosa uno dice, non travisare le cose. E questo mi sembra un elemento fondamentale, da preferirsi oggi a quelle forme appunto di ecumenismo che forse erano più degli anni 70-80, tipo comunità teseiane, ecco, cose di questo genere, che creavano dei fenomeni di sincretismo che poi non aveva molto fondati su fattori emotivi, se vogliamo, o altro, che poi non avevano durato, comunque non andavano contributi significativi. È quello che è il problema è l'unità, il problema è l'unità dei cristiani in un'unica chiesa, questo è il problema, è un problema gravissimo, perché fin tanto che l'unità della chiesa non sarà realizzata, la chiesa sarà più povera nel mondo, sarà meno presente nel mondo. Non so, io non modero la discussione, vedo che ci sono state molte mani alzate.
Signore, prima volevo inserirmi un attimo solo. Tornando un po' a flash sul primo punto, secondo, ma qual è secondo te la insorgenza di una necessità di universalismo, lo chiamavi all'inizio, delle posizioni anche filosofiche, ideologiche? Ecco, qual è questa radice? Perché mi sembra che poi ci sia anche una radice dovuta a una storia che non è una filosofia, che è quella della Chiesa, che anche in essa c'è una insorgenza, come una scoperta, che conduce a questa parola o universalismo o ecumenismo con le giuste precisazioni fatte. Sarebbe interessante così al volo recuperare questi due aspetti, uno umano e l'altro umano anch'esso, però segnato come da qualcosa di nuovo, di diverso, e per il quale abbozzerei una domanda magari un po' personale che racchiude tutta la tua conversazione, cioè dove tu trovi uno spunto di interesse tuo di guardare a questo tema in maniera che impegna anche la riflessione, sforzi, magari anche rapporti?
Sì, ma forse pensavo di aver detto una banalità nel dire, cioè una cosa risaputa nel dire che la pretesa della cultura è universale, perché nessuno proporrebbe mai una cultura dicendo questa è una cultura che vale per me ma non vale per gli altri. Quando uno intraprende o individua una prospettiva culturale, di solito la propone per tutti. Questo è un po' il segno di quella che chiamiamo cultura.
Molto relativismo, no? Che c'è in giro.
Vabbè, ma molto relativismo è l'universalità, tant'è che appunto il molto relativismo è perché questo valga per tutti, non valga solamente per sé, no? È come una posizione, un'impostazione, una visione che valga per tutti. Ma questo proprio perché se cultura significa sapere critico, nessuno proporrebbe mai qualcosa che non abbia valore, valore per tutti, valore universale. Ora, dentro questa pretesa, che è poi la pretesa della costruzione sociale, se vogliamo, e da qui poi si inserisce quello che prima avevo chiamato il fenomeno delle ideologie. Questa è la questione. Ora, il mio interesse per l'ecumenismo lo dico molto semplicemente perché non è un interesse innato, sebbene io, adesso andiamo molto sul personale, ma visto che è stata fatta così, sebbene io abbia sempre avvertito non tanto scandaloso, ma come la mia domanda è sempre stata questa: ma che cosa ne sarebbe di più se l'unità ci fosse? Ecco, questa è sempre stata la mia domanda. Ma al di là di questo, il mio interesse per l'ecumenismo è negli ultimi tempi è proprio in questa direzione, per qualcosa che superi l'ideologia. E superi l'ideologia non nel senso della non ideologia, quindi di un sapere debole, o autoreferenziale, oppure senza nessun nesso, senza nessun costrutto, che è un po' la conseguenza del dopo l'ideologia, cioè come Glucksmann diceva, caduto il muro di Berlino si credeva di trovare la libertà, si è trovato il vuoto. Ecco, è caduta l'ideologia non come il vuoto, no? Perché allora a questo punto a qualcuno viene anche la nostalgia delle ideologie, non tanto, no? Non tanto per la violenza che aveva prodotto, ma per un minimo di razionalità che si poteva. Ecco, perché se l'alternativa è vivere nell'assurdo, il vuoto significa l'assurdo, insomma questo un certo disagio lo pone, e non solo quando poi l'assurdo assume forme di assurdo esistenziale, eccetera. E quindi se il superamento dell'ideologia non deve essere il vuoto, non deve essere l'assurdo, deve essere qualcos'altro. Ecco, l'ecumenismo inteso come la possibilità di costruire un discorso non a partire da un presupposto e quindi come svolgimento fondamentalmente violento rispetto alla realtà, ma come riconoscimento. Questa è, a mio avviso, una nuova impresa culturale da tentare. Ecco, questa mi sembra una nuova impresa culturale che non avrà come riferimento lo schema, cioè la dottrina, ma può avere come riferimento quella che una volta era, la comunità di uomini vivi che avvertono questo aspetto. Per questo, a mio avviso, ecco, l'interesse è anche, qui non voglio scimmiottare McIntyre o altri, ma è la creazione di luoghi intellettuali nuovi che possono affrontare seriamente il problema del dopo ideologia. Il singolo sicuramente non potrà andare al di là della denuncia del post o comunque del vuoto dopo. E questo è un po' il problema della cultura. Adesso incontrate Filkenkroes, sarebbe interessante fare a lui una domanda a questo proposito qui, cioè che cosa permette alla distruzione di andare al di là della denuncia della distruzione, dello denunciare lo sradicamento. Ma allora ci fermiamo alla denuncia dello sradicamento Quindi siamo ancora in riferimento a quel, no? Ecco, oppure che cosa possiamo tentare di noi? Quali sono le strade a questo punto che possono... Ecco, io vedo le due cose, ecumenismo e costituzione di gruppi intellettuali, cioè, ma non legati a una dottrina, ma che si frequentino con la possibilità di questo riconoscimento come una strada da tentare.
Brevemente poi chiudiamo di seguito la signora e poi la sua. La signora laggiù, poi la sua. Scusate un attimo.
Di sconcerto, nel senso che mi sembra che una posizione di regnismo sia dilagante, in un senso sì, mi sembra che si possa parlare di una certa qua melassa interconfessionale. In cui non si distinguono bene le posizioni precedenti, e mi riferisco a questo fatto.
Signore.
Sento che c'è una commissione di teologi di altissimo livello, la quale questa commissione dichiara che le differenze sono minime, siamo quasi arrivati a comunità. Il Papa dichiara che Lutero era un grande spirito religioso. Per cui mi sembra che la gente comune stia capendo che la fucina non c'è poi molta differenza, questo a livello pastorale. Ora, la mia personale esigenza non è tanto di buttare il braccio al collo delle persone oppure di evitare una posizione, diciamo, da grande pittore, quanto di capire in che cosa consiste la differenza tra le diverse posizioni. Diciamo, come un scienziato atomico, il quale, pur non odiando quella dell'altra scuola di fisica nucleare, vuol sapere esattamente qual è il suo modello di nucleo atomico rispetto a quello operato. Ci si rispetta, ma il problema è questo. A me sembra che negli anni 50 ci fossero degli strumenti, diciamo, di natura apologetica più sistematici, più organizzati, più chiari, più nitidi di quelli che ci sono adesso. Adesso è possibile trovare dei bellissimi libri sui singoli punti, ma è come se il discorso di un confronto non ci fosse. In fondo Lutero era una persona che aveva paura dell'inferno. Il punto di discriminazione tra cattolicesimo e protestantesimo era più tematico, ma quello del paradiso, dell'inferno, la salvezza, la giustificazione per fede, e che sembrano, cioè, io non riesco a trovare pubblicazioni su cui orientarmi. È come se non fossero congressi della cultura moderna. Sembra che l'ecumenismo si debba trovare attorno al tema del progressismo, come possiamo insieme lavorare per il progresso. Però il Concilio di Trento e Lutero si sono contrapposti su temi molto diversi e sembra che stiano lavorando. A questo punto sono abbastanza sconcertato.
Grazie, riflessioni. Dottor Colognesi, lasciamo la replica.
Ecumenismo tollerante. È stato detto che l'ecumenismo comprende la tolleranza, però è stato anche detto che la tolleranza è il principale nemico dell'ecumenismo. In che senso?
Dunque, arrivo. No, rispondo alla domanda del signore. Tenga presente questo, con due battute, ma per aumentare la confusione, che lei diceva, no, non è uno scherzo. In America non c'è più protestante che possa essere espressione o esperienza protestante che possa essere fatta risalire a Lutero. Quindi, cioè, il cammino, le cose hanno fatto un cammino, no? Non c'è più un protestantesimo che lei può identificare dottrinalmente con chiarezza. Ora, questo è il problema, se noi vogliamo poi interessarci delle cose come sono, bisogna andare a vedere così come sono, l'evoluzione che hanno avuto, i cambiamenti che hanno avuto. In Europa, in Italia in particolare, se una delle affermazioni che è stata fatta da un pastore valdese recentemente è che noi protestanti non abbiamo più alcun interesse alla nostra tradizione. Noi esistiamo perché esistiamo, ma non perché dobbiamo portare avanti una tradizione, una posizione. Ecco, queste sono due battute che però danno un po' i termini della complessità del problema. Noi non dobbiamo pensare che, appunto, ripeto la domanda, ritorno anche alla domanda che prima faceva Chiesa, cioè pensare che le chiese siano sempre tutte uguali, poi cambiano alcuni contenuti. No, ci sono delle variazioni notevoli. Non possiamo non pensare che tutti, per esempio, quando lei parla di progressismo, ma perché progressismo in Italia? Ma perché i valdesi italiani sono sempre stati molto legati al PC, ma per motivi storici, per motivi di isolamento che hanno trovato. Allora, c'è tutta una formazione tradizionale che ha avuto, allora si capiscono certe cose. Ecco, questo è per dire che da una parte, quando si dice quali sono i punti dottrinali, allora sui punti dottrinali si arriva a chiarire certe cose. Ed è vero che sul tema dell'Eucaristia, sul tema della tradizione, sul tema anche del passaggio dalla Chiesa come semplice congregazione a una visibilità di esperienza di comunità, ormai anche da parte della riflessione protestante passi in avanti sono stati fatti. E questo è un aspetto. E poi c'è tutto il mondo di quello che esiste, di quelle che sono le componenti in atto, e queste bisognerà capire, cercare di qui rientra in quello che prima si diceva, la comprensione dei fenomeni, ma tutto il mondo in cui noi viviamo è un mondo che deve essere spiegato non per grandi generalizzazioni, ma poi nelle cose. Ecco, questo forse è un elemento di cui noi dobbiamo tener conto quando parliamo di dialogo ecumenico, di non andare per visioni astratte, ma per conoscenza concreta delle cose. Ripeto, se uno oggi andasse in America e ragionasse con i protestanti riferendosi, non so, a Lutero, a Calvino, troverebbe l'indifferenza totale a questi suoi discorsi, perché non hanno più nessuna... le trasformazioni sono avvenute in modo abbastanza radicale. E lo stesso si può dire di molte esperienze in Europa. Riguardo alla domanda, l'ecumenismo contiene la tolleranza, per quanto ho detto, mi sembra quello, non lo ripeto. Perché la tolleranza può essere il nemico dell'ecumenismo? Può essere il nemico dell'ecumenismo nel momento in cui, a mio avviso, pretende arrestare quella che è l'interesse alla verità e ridurre l'interesse alla verità a una esposizione, una semplice esposizione di opinioni differenti. Ecco, allora vuol dire che, certo, l'ecumenismo come prima è stato descritto, come ho cercato di descriverlo prima, significa anche un interessamento all'esperienza umana così come viene prodotta. Se per il fatto che ci sono opinioni differenti, allora io devo arrestarmi alla mia e l'altro alla sua, allora la tolleranza diventa, e qui cade nel fenomeno dell'indifferenza, diventa nemico all'ecumenismo, perché significa allontanamento della possibilità di conoscenza, di riconoscimento della verità. E quindi impossibilità a utilizzare quello che è un apporto positivo alla costruzione di un'identità più solida, più vasta. Allora, l'indifferenza è come se, in questo senso la tolleranza è un principio politico, difatti prima ho citato Locke non a caso, è un principio politico fondamentalmente. Le crociate e l'ecumenismo, questo è un tema da centro culturale per le prossime volte.
No, concludendo, secondo me che quest'ultima sottolineatura, grazie anche della domanda del dottor Colonisi, mette in luce come è in un riconoscimento di tutti i fattori che fanno l'umana esistenza che si pone il tema del rapporto con tutti.